su Radio Nazionale Veneta il Batigliano a Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Buonasera e ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori veneti. E questa sera, in questa nostra trasmissione, volevo parlare dell'alluvione che c'è stata in Veneto ormai 2 settimane fa, ma soprattutto, più che dell'alluvione, cercare di approfondire alcuni temi che sono saltati fuori appunto dopo quei giorni, dopo quel weekend di Ogni Santi. E innanzitutto, come premessa, volevo solo dire che è inutile che diamo la colpa al tempo, che diamo la colpa a tutta l'acqua che è venuta giù quel giorno, che per carità posso anche essere d'accordo, sicuramente è piovuto parecchio, ma tutta quell'acqua non può avere causato i danni che alla fine ha causato, nemmeno sommando quella poca neve che si è sciolta, quella poca neve che aveva fatto i giorni precedenti e che si è sciolta grazie appunto alla pioggia e alla temperatura un po' più calde. Nemmeno quello poteva causare i danni che alla fine sono stati. L'alluvione, i danni che ci sono stati in provincia di Verona, Vicenza e Padova, è inutile girarci attorno, è colpa di chi non ha adempito al proprio dovere di tenere sotto controllo l'aspetto idrogeologico del nostro territorio. È colpa di chi continua ad abusare del territorio fregandosene delle più elementari norme che possono appunto evitare questi problemi, questi danni. È colpa di questo stato occupante che se ne infischia volutamente delle più elementari norme di sicurezza nel campo della difesa del territorio, perché la cosa più importante sono i propri interessi economici, la cosa più importante è costruire in ogni dove senza nessuna regola edilizia o quant'altro, solo ed esclusivamente perché bisogna sfruttare il Veneto fino all'ultimo centesimo. Ed è anche colpa di quei pseudo ambientalisti che non riescono a capire che il territorio va salvaguardato in una determinata maniera, non si rendono conto che siamo in un pianeta vivo che continua a muoversi e che quindi di conseguenza ci dobbiamo muovere di pari passo. Dobbiamo renderci conto che le alluvioni possono esserci e dobbiamo appunto modellare il territorio affinché queste alluvioni rechino il minor danno possibile. Quindi questo vuol dire pulizia dei fiumi, pulizia dei torrenti, pulizia di fossi che ormai non ci sono più per il Veneto. Una volta mi ricordo, quando ero bambino, a lato delle strade di campagna noi avevamo parecchi fossi, adesso non ce ne sono più, sono tutti riempiti perché bisogna allargare la strada, bisogna farla più larga, bisogna costruire, dobbiamo fare i marciapiedi, le piste ciclabili e quant'altro, e quindi si riempiono i fossi, si lasciano i fiumi, i torrenti al degrado. Questi si riempiono di qualsiasi roba, viene giù ogni volta che piove, e poi è normale che un po' di acqua in più trascini tutti i detriti a valle finché non ostruiscono qualche ponte. Questo è assolutamente normale, è inutile che diamo la colpa alla pioggia. Sarebbe come, facciamo un esempio, dare la colpa al terremoto, se ci sono stati quei morti nel 2002, in Molise, dove è cascata una scuola, dove ci sono stati 27 bambini morti e una maestra. Sì, oggettivamente è stato il terremoto che ha fatto crollare la scuola. Ma se quella scuola fosse stata costruita con parametri, non dico tanto antisismici, che sicuramente ci vogliono, ma con dei parametri normalissimi, con del buon senso, quella scuola non sarebbe cascata, anche perché abbiamo visto, proprio in quel caso, è stato un terremoto che ha fatto crollare solo un edificio, solo quella scuola. Negli altri comuni interessati, sì, ci sono stati danni, piccoli crolli, ma nessuna casa è crollata come è crollata quella scuola. Quindi la colpa, se è cascata, non è del terremoto, ma è di chi l'ha costruita in quella maniera, è di chi non ha controllato che fosse costruita invece secondo la norma. E quindi vuoi delle istituzioni, vuoi delle varie agenzie che sono preposte al controllo di chi fa questi lavori. È come un altro esempio, se vogliamo anche stupido, se io prendo una pistola, sparo a una persona. Poi davanti al giudice gli dico: ma non sono, io non volevo uccidere, è stata la pistola che ha sparato, è stata la pistola che ha ferito o ucciso l'altra persona. Al limite mi puoi condannare perché non l'ho usata bene, ma non per omicidio. E che discorsi sono questi? Se io non adempio a determinate regole per la salvaguardia del territorio, o delle costruzioni o quant'altro, sono responsabile di quello che poi succede. Non diamo la colpa ad eventi atmosferici, perché dobbiamo prevenirli. Sappiamo che ci possono essere, quindi dobbiamo prevenirli. Quindi chiudiamo questo discorso ripetendo che la colpa dell'alluvione non è della pioggia che è caduta, ma è di quelle persone, istituzioni o quant'altro che non hanno aderito al proprio compito di salvaguardia e di controllo del territorio, che se ne sono infischiate di questi problemi e che hanno appunto chiuso gli occhi e girato le spalle al proprio popolo, anche che avevano promesso invece di difendere e tutelare. Cerchiamo sempre di prendere esempio dalla storia della nostra Veneta Serissima Repubblica, che anche in campo, in materia di salvaguardia del territorio, possiamo ben dire che non aveva eguali anche con gli attuali stati moderni. Prendiamo per esempio le varie deviazioni del Po piuttosto che del Piave o del Brenta, che durante gli anni la Serenissima ha fatto per evitare inondazioni e problemi connessi appunto al defluire dell'acqua. Ma ricordiamo anche che durante la Serenissima, ogni 2 o 3 anni, tutti i canali di Venezia, chiaramente a rotazione, venivano chiusi e ripuliti. Questo per evitare appunto che l'acqua alta invadesse la città, come invece succede tuttora oggi. Adesso posso immaginare che i canali di Venezia, l'ultima volta che sono stati ripuliti, probabilmente durante l'occupazione austriaca, posso immaginare. Ma ancora, dal punto di vista del rimboschimento dei boschi, ricordiamo la Serenissima, come tanti storici continuano a ricordarci, usava a piene mani il legno del Bosco del Cansiglio per costruire le proprie navi, ma è anche vero che per ogni pianta che veniva tagliata ne venivano piantate come minimo altre tre, ma come minimo. Bene, finita la premessa sulle cause e sulle colpe dei danni portati dall'alluvione di se stessa, e volevo parlare di quel risentimento o sentimento anti-veneto che ancora serpeggia nella casta intellettuale e purtroppo soprattutto in quella veneta, ma anche nella classe politica e giornalistica, se vogliamo anche a livello nazionale, quel sentimento contro i veneti, che ormai lo sappiamo, ci hanno abituati ormai da decenni, ma che dopo questa alluvione è continuato e se vogliamo anche con delle motivazioni abbastanza stupide, che poi comunque vedremo. Ma innanzitutto anche volevo chiedere come mai dopo l'alluvione ci sono stati 5-6 giorni in cui i media nazionali quasi non davano la notizia dei danni che ci sono stati nelle nostre tre province. Sì, davano la notiziola a metà telegiornale, ma poi niente di che. E poi, ad un tratto, dopo circa una settimana, hanno cominciato con il cancan mediatico a parlare tutti dei danni dell'alluvione. Il Presidente del Consiglio, che viene in visita alle zone dopo 10 giorni, chiaramente accompagnato dal suo fedele cane da guardia, nonché più grande alleato politico, il signor Bossi. Perché tutto questo interessamento dopo del tempo, insomma? Forse perché si sono resi conto che i veneti cominciavano a storcere il naso per questa indifferenza da parte dello Stato e delle istituzioni italiane? Forse perché si sono resi conto che forse è meglio andare a fare un giro in Veneto per farsi vedere, che non si sa mai che magari tra qualche mese si vada ad elezioni e insomma. Non farebbe bene avere il Veneto contro. E quindi ecco allora che i media cominciano cancan pubblicitario sui telegiornali, giornali e quant'altro. Ecco appunto che i politici vengono qui a vedere le zone alluvionate, a fare promesse che non so quanto anche possano essere fattibili, perché ricordiamo che Berlusconi subito il giorno che è venuto qui ha promesso 300 milioni di euro e subito, credo forse 30 minuti dopo, Tremonti ha detto che non ci sono soldi per le attività dei ministeri in base appunto a quanto avevano richiesto per quello che c'era da fare, insomma, in tutti i campi della politica italiana. Ed ecco che appunto il governo viene qui in pompa magna a cercare di rincuorare gli alluvionati per farli stare tranquilli, che ci penserà il governo a sistemare tutto e quindi a finanziare la ripresa della vita normale in Veneto. Ma allora un'altra domanda mi sorge spontanea, ma visto che i danni dell'alluvione sono stati magari forse i danni maggiori sono stati in Veneto, ma ci sono state anche altre zone, altre regioni italiane interessate dall'alluvione del weekend di Ognissanti. Perché gli stanziamenti sono solo per il Veneto? Forse le altre regioni non hanno bisogno? O forse è perché hanno capito che il Veneto è in fermento, che ogni risentimento verso lo Stato può degenerare in una rivolta contro questo Stato. Ed ecco quindi spiegato il motivo per cui sono stati 5 giorni di silenzio sull'alluvione e poi pronti subito giornali e governo ad interessarsi della questione veneta. Riprendendo quel discorso che avevo iniziato prima sul sentimento anti-veneto che circola negli ambienti istituzionali, intellettuali e quant'altro italiani, volevo approfondirlo perché in questi giorni sono stati parecchi appunto pseudo intellettuali, giornalisti, che si sono scagliati contro i veneti, perché praticamente dicendo che alla fine è inutile che i veneti si incazzino contro lo Stato quando è ora che vogliono l'autonomia, l'indipendenza o quant'altro, e poi invece quando gli succede questi disastri ecologici pronti a chiedere aiuti allo Stato che fino a qualche giorno prima avevano ripudiato e magari anche in qualche modo offeso o comunque non certo amato. Ma innanzitutto, come prima cosa, devo dire che non mi sembra che ci siano stati parecchi, tanti veneti, alcuni veneti che si abbiano implorato l'aiuto delle istituzioni. Mi sembra che gran parte, il 99% di veneti, si sia fatto sulle maniche e non abbia avuto nemmeno il tempo o la voglia di fare lamentele, di fare proclami contro questo Stato, perché appunto non aveva il tempo, perché doveva lavorare per rimettere in sesto la propria casa, la propria azienda o quant'altro. E ne ho visti gran pochi appunto che inveivano contro questo Stato perché non gli davano aiuto, avevano altre cose a cui pensare. Mi sembra invece più che altro che fossero innanzitutto i giornalisti che, come al solito, per i loro interessi, per attaccare la parte politica avversa, abbiano usato questo sentimento che magari avviene più spesso in altre zone d'Italia, dove tutti sono pronti ad inveire contro questo Stato, abbia cercato di far capire che anche qui i veneti hanno chiesto l'aiuto di questo Stato, che invece non è stato così. Sembra appunto che sia da una parte di questi giornalisti e di questi pseudo intellettuali che vogliono farci credere che non è giusto che noi prima chiediamo la nostra libertà, l'autonomia, l'indipendenza e quant'altro, e poi andiamo a chiedere aiuti a questo Stato dopo questi disastri. E poi, anche fosse stato così, che cosa dovevamo fare? Dovevamo restare in silenzio, prenderci i danni dell'alluvione causata da questo Stato che non ha protetto, che non ha salvaguardato il territorio. Dovevamo stare zitti, accettare i danni, lavorare a testa bassa, senza nemmeno avere coraggio di invece alzare la testa e dire e richiedere quello che è il nostro diritto, che può anche essere quello di venire aiutati dopo una calamità del genere. Perché, signori, se prendiamo per buono che, visto che i veneti continuano a rompere le balle, che vogliono l'indipendenza, che non amano questo Stato, che non sono disposti ad aiutarlo e quant'altro, che sono sempre pronti a violare le leggi di questo Stato, e quindi in questo momento che hanno bisogno di aiuto, li lasciamo là che si arrangino, così imparano ad amare lo Stato. Se prendiamo per buono questo ragionamento, allora dobbiamo anche comportarci nella stessa maniera anche con chi, per esempio, delinque, con chi uccide, con chi ruba, con la delinquenza normale. Perché alla fine, se loro si permettono di andare contro le leggi di questo Stato perché per i propri interessi, insomma, perché non hanno voglia di lavorare, insomma, quant'altro, se queste persone non amano la propria nazione e sono disposto appunto a delinquere, chi se ne frega allora dei loro diritti, lasciamoli in galera a marcire senza nessun diritto, chi se ne frega. O meglio ancora, se uno ha il coraggio di stuprare una persona, lasciamo pure che venga linciato dalla popolazione. Tanto visto che dimostra il suo non amore verso il prossimo, verso lo stato in cui abita, non ha nessun diritto. Non deve essere aiutato e non dobbiamo cercare di riabilitarlo. Perché, signori, gli esempi sono questi. Se prendiamo, ripeto, se prendiamo per buona il fatto che i Veneti o contribuiscono a questo Stato oppure si arrangino, allora dobbiamo comportarci nella stessa maniera anche con altri. Non so se è questo che i nostri. Se sono questi i pensieri dei nostri intellettuali, beh, credo che siamo un po' inguaiati. Senza comunque contare il fatto che l'Italia è un paese occupante e secondo le leggi internazionali, che non sono leggi fatte dal Veneto Sovranismo Governo né da nessun altro movimento del genere, ma sono leggi internazionali firmate da quasi tutti i paesi che compongono questo pianeta, secondo queste leggi, ripeto, è l'Italia che ha il dovere di tutelare le popolazioni che ha occupato durante gli anni. Non è che se ne può fregare altamente lasciandole abbandonate a se stesse. Le deve tutelare e difendere anche da nemici esterni, sia che siano popolazioni che si sentono italiane, sia che siano come nel caso dei Veneti, ma alla fine credo che in Italia ce ne siano veramente pochi che si sentono italiani, che sono fieri di essere italiani. Credo che forse non ce ne sia nessuno, se non qualcuno per interesse. Ma comunque, ripeto, secondo le leggi internazionali l'Italia deve tutelare sia il territorio sia le popolazioni. E quindi, se vogliamo, è anche nostro diritto richiedere questa tutela, che però non c'è mai stata in 150 anni di questo Stato, perché questo Stato fantoccio ne ha commesse di tutti i colori nel nostro territorio e contro i nostri popoli e anche contro anche altri popoli esterni. Quindi è inutile che adesso ci meravigliamo se l'Italia non ci dà una mano. Non ce l'ha mai data, anzi ci ha sempre vessati e tartassati solo per usarci come schiavi. Ed è anche inutile questa continua propaganda dell'unità italiana, questa propaganda sul risorgimento dei 150 anni di unità di questo Stato. Ma chi la volete dare a bere? Siete penosi. Cosa c'è da festeggiare? 150 anni di che cosa? L'Italia è stata formata solo per interessi internazionali, esteri, soprattutto inglesi. I vostri cosiddetti padri della patria italiana erano quattro bombaroli e terroristi. Questo paese è stato unito con le guerre, che fra l'altro l'Italia ha sempre perso, sempre indistintamente perso. Ha dichiarato l'Italia in questi 150 anni, ha dichiarato guerra a tutti i paesi europei, ma non solo, a parecchi paesi americani, africani, asiatici, e le ha perse tutte, non è mai stata capace di vincere una guerra. E se l'ha vinta solo perché ha avuto la fortuna di essere nella coalizione che poi è risultata vincente, ma non ha mai dato niente di buono alla civiltà occidentale. Che cosa ha dato di buono in 150 anni? Ancora, ripeto, guerre, vessazioni, esodi biblici delle popolazioni che prima abitavano la penisola. Ha portato la fame, la pellagra, ha portato ha portato devastazioni dal punto di vista del territorio, ma anche culturale, perché, e qui mi rivolgo al caro Giorgio Napolitano, è inutile che vai a dire in giro che a propagandare, a pubblicizzare i beni culturali di questo stato, quali monumenti, piuttosto che ricordare grandi compositori o scultori, tutto quello che di buono dal punto di vista architettonico, storico, culturale abbiamo, è stato fatto quando l'Italia non esisteva, è stato fatto da popoli liberi ed indipendenti, è stato portato avanti dal popolo veneto piuttosto che da quello delle due Sicilie o del popolo sardo o dei vari altri popoli che abitavano questa penisola, che hanno fatto grande la cultura di quei popoli e che ancora adesso, grazie a quelle grandi cose che hanno fatto, voi ci guadagnate sopra, voi ci ricamate sopra. Ma dopo l'unità d'Italia non c'è stato più niente di buono, se non, vabbè, qualche esempio chiaramente c'è stato. Ma la gran parte sono tutti figli di popoli preunitari. E ancora basta con questa lagna del risorgimento dove il popolo si è sentito unito. Non è vero assolutamente niente, al popolo non gli fregava niente dell'unità di questo Stato. Il risorgimento è una balla portata avanti da quattro bombaroli e terroristi, aiutati da interessi internazionali. Abbiate finalmente il coraggio di fare un esame critico su quello, ma veramente critico su quello che è stata, su quelli che sono stati questi 150 anni, anche grazie all'anniversario appunto che ci sarà l'anno prossimo. Tutti i paesi del mondo hanno fatto un esame critico sulla propria vita, su quello che è successo negli anni, cosa sono succeduti negli anni. Abbiate il coraggio anche voi di dire ok, questo abbiamo fatto, abbiamo aggredito e sottomesso i popoli della penisola solo ed esclusivamente per interessi coloniali. Abbiate il coraggio di fare questo esame critico. Ormai, ripeto, tutti gli altri stati lo hanno fatto, perfino la Chiesa ha ammesso che nella propria esistenza ha commesso degli errori e si è comportata in maniera sbagliata contro popolazioni. Perfino la Chiesa, ripeto, lo ha ammesso. Abbiate il coraggio di farlo anche voi e se veramente volete essere quello che continuate a dire, cioè un popolo democratico che ha a cuore l'interesse della propria gente, dimostratelo e chiedete al popolo quello che vuole fare. Chiedete, per esempio, al popolo veneto se vuole veramente restare insieme questo Stato o se vuole ritornare ad essere libero e indipendente, come erano i patti nel 1866. Quindi, se veramente volete essere dei democratici, dateci la possibilità di scegliere. A quel punto, se il popolo deciderà che vuole continuare questa esperienza italiana, ok, allora potremo cercare di collaborare insieme. Ma fino a quel momento, fino a che non ci date il libero arbitrio che ci è dovuto, finché non ci date la possibilità di scegliere il nostro futuro, sarete sempre un paese occupante e quindi non potrete essere amati dalle vostre, dalla gente che sottomettete. E comunque sappiate che un popolo lo si può tenere in catene per un determinato tempo, che può essere corto o lungo, ma prima o dopo la voglia di libertà salta fuori e nessun tipo di propaganda potrà fermarla. Quindi sta a voi scegliere se prendere la via pacifica del compromesso, dei negoziati, o se aspettare che il popolo veneto, ma non solo, anche gli altri popoli che fanno parte di questa penisola, si incazzino veramente. E allora sarà vostra la colpa di quello che succederà. Perché dopo sarà come l'alluvione di 15 giorni fa. Se ci si rende conto che c'è il pericolo, si va in maniera di incanalarlo, che non faccia danni. Altrimenti, se ve ne fregate di quello che può succedere, beh, poi non prendetevela male se la voglia di libertà travolgerà le vostre stupide e penose propagande. Per concludere questa nostra trasmissione, volevo fare l'ennesimo invito al governatore Zaia, se veramente ha a cuore il futuro del Veneto, se veramente ha a cuore il popolo veneto, abbia il coraggio di fare il cuccia della situazione, abbia il coraggio di prendere in mano le redini del Veneto, abbia il coraggio di sganciarsi da quei poteri forti romano-milanesi che nulla hanno a che vedere con la libertà del nostro popolo. A quei poteri non interessa il futuro del nostro popolo, interessa solo sfruttarlo a loro volta. Cerchiamo di riunire tutte le forze che si battono per la libertà del Veneto. Il Veneto Sesimo Governo è pronto a fare la sua parte, è pronto a dare una mano per cercare di dare al nostro popolo un futuro degno di essere vissuto e un futuro degno di essere chiamato tale. Bene, anche per questa sera abbiamo concluso. Ricordo a tutti l'invito di scrivere, di mandare i vostri messaggi a Radio Nazionale Veneta. Grazie per averci ascoltato e un arrivederci alla prossima trasmissione.